Buongiorno, oggi continuiamo con la terza lezione del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. In particolare prenderemo in considerazione il primo dei testi pubblicati da Brentano, e cioè l'opera sui molteplici significati dell'essere secondo Aristotele del 1862. Si tratta della tesi di dottorato di Franz Brentano, che gli servì per conseguire il dottorato in absentia presso l'Università di Tubinga. Questo testo ha avuto una fortuna straordinaria, è stato grandemente apprezzato, al punto che uno specialista, un insigne specialista di Aristotele come Giovanni Reale, nella sua prefazione alla traduzione italiana del testo sui molteplici significati dell'essere, data alle stampe nel 1995 della casa editrice Vita e Pensiero, ebbe a scrivere: fra i vari libri da me letti e studiati dedicati alla filosofia di Aristotele, questo di Brentano occupa certamente uno dei primi posti, se non addirittura il primo. Nel suo genere è un autentico gioiello. E poi continua ulteriormente affermando: come dissertazione un gioiello, è stato Heidegger a darle un'importanza storica d'eccezione, avendo egli trovato in questo libro il filo conduttore per la ricezione del messaggio dei greci e in particolare un incontro con la problematica dell'essere. Per questo, i molteplici significati dell'essere secondo Aristotele si sono imposti come un punto di riferimento necessario, più ancora che per comprendere Aristotele, per intendere la genesi dell'approccio heideggeriano alla questione dell'essere. Pagina 8, 9, 10 e 11 della prefazione, appunto, al testo già citato. Qual è il motivo di fondo per la scelta di questo testo? Il motivo è particolarmente significativo perché ci rivela le intenzioni di fondo svoltesi, snodatesi in netta contrapposizione all'idealismo tedesco, che spingono Brentano ad accostarsi ad Aristotele. In particolare, Kant e Hegel, prima di Brentano, avevano appuntato le loro critiche sulla dottrina delle categorie di Aristotele e avevano indicato come errore fondamentale dell'intera divisione la mancanza di un principio. E perciò l'intento di Brentano immediato è quello di far sì che questo rimprovero non risulti più giustificato. E in particolare sulla scia di Adolf Trendelenburg, uno dei suoi maestri all'Università di Berlino, e andando però oltre di lui, Brentano cerca di rispondere alle critiche sollevate contro la dottrina aristotelica delle categorie, senza tralasciarne, cito letteralmente Brentano, nessuna intenzionalmente e tacitamente. Inoltre, Brentano critica la posizione di Zeller, di Zeller, che nella filosofia dei greci aveva trovato la sua sedimentazione più sistematica e aveva avuto notevole diffusione tra gli studiosi di Aristotele del pensiero antico. Zeller considerava le categorie come schemi per i predicati, aventi un carattere soprattutto logico, perché non sono esse stesse immediatamente predicati, bensì indicano solo il luogo per certi predicati, e sono dunque delle strutture di classificazione che ordinano i diversi concetti. Aristotele, per Zeller, anche se enumera le categorie, nel farlo non mostra un determinato principio di deduzione, e le categorie del giacere e dell'avere sono nominate solo nelle categorie, nella topica, e sono tralasciate in tutte le enumerazioni posteriori, ma anche delle rimanenti non hanno lo stesso valore. Fine citazione. Cito qui da un testo di Zeller, intitolato Compendio di Storia della Filosofia Greca, traduzione italiana Vallecchi Editore, Firenze 1924, pagina 197. Così Zeller, in altre parole, muove ad Aristotele gli stessi rimproveri che gli erano già stati avanzati da Kant e ripresi da Hegel, ripresi nell'ambito dell'idealismo tedesco, cioè di avere le categorie aristoteliche un carattere rapsodico e quindi di essere una semplice enumerazione, cioè la numerazione delle categorie per Kant e per l'idealismo tedesco era una pura e semplice enumerazione, un qualcosa di rapsodico senza unità effettiva, senza un filo conduttore. Per di più questa enumerazione non era stata sempre esposta in maniera univoca secondo una ben precisa deduzione logica. Per Hegel, infatti, come riconosce lo stesso Zeller, le leggi e le forme del pensiero, ossia le categorie, devono essere colte nel loro sviluppo a partire da un principio, cosa che Aristotele non avrebbe fatto. Ad esempio, nelle sue lezioni sulla storia della filosofia, Hegel rileva che le categorie aristoteliche, così come tutta la sua logica, sono bisognose di essere rifuse. Occorre che la serie delle sue determinazioni vengano recate in un necessario complesso sistematico, non già un complesso sistematico che si limiti a ripartire ordinatamente, non dimentichi alcuna parte ed esponga ogni parte nel suo ordine esatto, ma un sistema che ne faccia un tutto vivo ed organico, in cui ogni parte valga come parte e soltanto il tutto come tutto abbia verità. Fine citazione. Cito da Hegel, Lezioni sulla storia della filosofia, volume secondo, edizione italiana a cura di Ernesto Codignola e Sanna, La Nuova Italia Editrice, Firenze 1973, pagina 384. Brentano, nel testo qui preso in considerazione, intende contestare ogni validità a queste critiche e liberare Aristotele da ogni connotazione negativa, da ogni rimprovero, e in questo suo intento riconosce in San Tommaso colui che fu l'origine del prestigio inviolabile di Aristotele nelle scuole, al punto che Pico della Mirandola poteva dire: senza San Tommaso Aristotele sarebbe muto. Nel trattare della famosa questione del filo conduttore nella deduzione delle categorie, Brentano recupera e dà la preminenza alle spiegazioni fornite dall'Aquinate nei suoi commenti alla metafisica aristotelica, considerandole di estrema chiarezza, cito letteralmente, date con stupefacente precisione e che perciò non hanno bisogno di nessun ulteriore commento. Cito qui dal testo di Brentano dell'edizione tedesca, pagine 165-167. Questa fondazione delle categorie o predicati si risolve quindi in definitiva in una piena e profonda convergenza tra le posizioni di San Tommaso e le posizioni di Aristotele, e nello stesso tempo ha un ben preciso obiettivo critico-polemico. Quel che si viene a colpire in particolare sul terreno storico speculativo e nelle dichiarate intenzioni di Brentano è il rimprovero di Kant e di Hegel che Aristotele avesse messo insieme a casaccio una cifra tonda di concetti universali, tant'è che Hegel continua il proprio discorso su questa stessa linea, eccetera, ripetutamente, e Brentano obietta, scrive: ci auguriamo di aver respinto questo rimprovero. Nello svolgimento ulteriore del suo pensiero, cioè del pensiero di Brentano, in particolare nei suoi ultimi dettati e manoscritti, questa tematica ritornerà costantemente, a dimostrazione che a partire dal 1862, cioè dal primo testo pubblicato appunto sui molteplici significati dell'essere in Aristotele, fino agli ultimi anni di vita, cioè fino al 1917, Brentano continuerà ad occuparsi di questa problematica. E nel suo archivio, nel suo Nachlass, sono stati conservati e catalogati sotto la voce aristotelica addirittura più di 150 testi, quindi testi dedicati ad Aristotele, a commentare, a interpretare, a studiare Aristotele. E proprio per questo è uno degli ulteriori argomenti per l'importanza, per la determinante importanza di questi testi, di questo primo testo di Brentano, e che per questo ulteriore motivo, per queste ragioni, diventa ineludibile la sua trattazione. E tant'è che per Brentano il problema dell'interpretazione delle categorie lo accompagnerà per tutta la vita. In uno dei testi conservati nel Nachlass di Brentano e riediti dati alle stampe postumi, il testo si concentra sul problema della comprensione critica delle categorie ed è stato incluso in una raccolta postuma intitolata Categorien Lehre, cioè dottrina delle categorie. La critica a Kant e all'idealismo tedesco, ma in particolare a Kant, compare di nuovo a chiare lettere e ripetutamente si dice che la dottrina delle categorie, cito dal testo di Brentano, da Kant, che aveva poca dimestichezza con la più antica storia della filosofia, viene completamente fraintesa. Egli, cioè Kant, attribuì alla tavola aristotelica delle categorie delle intenzioni che a partire dal punto di vista aristotelico sono impensabili. Una categoria nel significato dato ad essa da Kant non può esserci in un filosofo che ricava tutti i nostri concetti da intuizioni empiriche. Proprio la confusione tra la categoria di Kant e quella aristotelica, che ne è storicamente all'origine, fa sì che negli autori moderni non emerga più alcun progresso su questo terreno. Cito dal testo di Brentano, Categorien Lehre, pagina 102. Il testo è stato riedito ad Amburgo nel 1985 ed è, come dire, tuttora fruibile. Di conseguenza, proprio per queste motivazioni, nei vari tentativi di riforma della dottrina delle categorie, continua Brentano il proprio discorso, si sono avute tali e tante incomprensioni e distorsioni della pagina aristotelica, al punto che si può dire che oggigiorno ciò che si scrive su di essa non ha più alcuna somiglianza o relazione con i testi antichi, con i testi aristotelici. Lo stesso Kant, ancora una volta continuo Brentano, non si è nemmeno reso conto di vivere nell'illusione che Aristotele, per stabilire le categorie, fosse partito da un intento in tutto e per tutto identico al suo. Per Kant, Aristotele avrebbe inteso stabilire i concetti primitivi del puro intelletto, e invece Aristotele, secondo Brentano, non ha di essi alcuna idea. Uno dei maestri di Brentano, già citato Adolf Trendelenburg, aveva già cercato di contrastare la celebre accusa di Kant, secondo la quale Aristotele avrebbe raccolto la tavola delle categorie affrettatamente, non seguendo un metodo in funzione di un principio. Come è noto, Kant, nella critica della ragion pura, in particolare nell'analitica trascendentale e nell'ambito della trattazione dei concetti puri dell'intelletto o categorie, riconosce, è vero, che il suo intento è in tutto identico a quello di Aristotele. Tuttavia prende le distanze dal filosofo greco e di molto negli ulteriori svolgimenti del proprio argomentare, perché accusa la tavola delle categorie o predicamenti di avere un carattere rapsodico, e il termine rapsodico nel lessico kantiano è un termine che è sinonimo di asistematicità, di assenza di connessione e unità. E perciò Kant accusa Aristotele e la tavola delle categorie aristotelica di essere rimasta sempre difettosa. Questa critica per Trendelenburg trae con sé ulteriori e profonde conseguenze, perché le categorie kantiane svolgono una funzione fondamentale anche nel pensiero hegeliano, benché in esso vengano diversamente fondate e giustificate, inserite in un altro contesto ampliato a metafisica, esse tuttavia sono la base, il sostrato su cui poggia tutta la riflessione filosofica fino a Hegel, il cui pensiero, fonte assoluta delle categorie, non sorge all'improvviso.